Quando la colazione è stata pronta, ci siamo sdraiati sull'erba e l'abbiamo mangiata ancora fumante. Jim ci ha dato dentro di brutto, perché per poco non moriva di fame. Quando siamo stati pieni come un uovo, ci siamo messi pancia all'aria. Dopo un po' Jim fa: «Sentite un po', Huck, ma chi è che hanno ammazzato in quella catapecchia, se non eravate voi?» Allora gli ho raccontato tutto e lui ha detto che è stata una bella trovata. Tom Sawyer non poteva pensare un piano migliore. Poi faccio: «Com'è che sei qui, Jim, e come ci sei venuto?» Lui non sapeva che pesci pigliare e per un minuto buono non ha detto ba. Poi fa: «Forse è meglio se non dico niente». «Perché, Jim?» «Beh, lo so io perché. Però voi non la fate mica la spia, vero, se io vi racconto tutto, eh?» «Mi venga un colpo, Jim». «Vabbè, vi credo, Huck. Sono scappato». «Jim, attento, avete detto che non farete la spia. Lo sapete che avete detto che non farete la spia?» «Certo che l'ho detto. Ho detto che non la faccio e così sarà. Parola d'onore. Mi daranno del vigliacco e dell'abolizionista e mi odieranno perché me ne sono stato con la bocca cucita. Ma fa niente, non lo dirò a nessuno e poi non ho mica intenzione di tornare là. Perciò dimmi tutto». Beh, è andata così. La padrona, Miss Watson cioè, mi sgridava sempre, mi trattava proprio male, ma diceva sempre che non mi voleva vendere a Orleans. Ma poi ho visto che negli ultimi tempi c'era un mercante di schiavi e siccome che girava sempre lì intorno, sono diventato nervoso. Beh, una sera vado piano piano fino alla porta, è già tardino, e siccome che la porta non è chiusa bene, sento Miss Watson che ci dice alla vedova che lei vuole vendermi a Orleans. Cioè, lei non voleva proprio per davvero, ma per me ci davano $800, e davanti a una caterva di soldi così, lei non poteva mica dire di no. La vedova cercava di convincerla a non farlo, ma io non mi sono fermato ad ascoltare il resto. Ho levato le tende prima che potevo, altro che. Dopo un po', vedo una luce che sbuca da dietro la punta. Allora mi butto in acqua e mi aggrappa a un tronco davanti a me e nuoto fin quasi in mezzo al fiume, dove ci sono i pezzi di legna trasportati dalla corrente. E tengo ben giù la testa e intanto nuoto controcorrente finché arriva la zattera. Poi vado a poppa e mi aggrappo. Poi diventa nuvolo e per un po' c'è un bel buio. Allora mi arrampico su e mi sdraio sui tronchi. Gli uomini erano tutti in mezzo dove c'era la lanterna. L'acqua era salita e c'era una bella corrente. Così penso che per le 4 del mattino sarò 25 miglia più a valle e poi, poco prima dell'alba, mi butterò in acqua e nuoterò fino a riva e poi scapperò nei boschi sulla sponda dell'Illinois. Ma non ho avuto fortuna. Avevamo pensato che ci volevano ancora 3 notti per arrivare a Cairo, in fondo all'Illinois, dove il fiume Ohio entra nel Mississippi, che poi era il posto dove volevamo andare. Una volta lì, ci eravamo detti, venderemo la zattera, monteremo su un battello a vapore, risaliremo l'Ohio tra gli stati liberi e non saremo più nei casini. Jim diceva che sentiva una gran tremarella all'idea di essere così vicino alla libertà. Beh, devo confessare che a sentirlo me l'ha fatta venire anche a me la tremarella, perché ho cominciato a pensare che se Jim era quasi libero, di chi era la colpa? Mia, ovvio. Non riuscivo proprio a sentirmi la coscienza tranquilla, manco un po'. Quel pensiero ha cominciato a tormentarmi al punto che non riuscivo a riposare né a star fermo in un posto. Prima di allora non m'ero mica reso conto di quello che stavo facendo. Adesso invece sì, e quando ci pensavo era come rimestare il dito nella piaga. Cercavo di dirmi che non era colpa mia, perché non ero stato io a portar via Jim alla sua legittima proprietaria. Ma non serviva a niente e ogni volta la mia coscienza saltava su e diceva: «Ma però lo sapevi che era scappato perché voleva la libertà? Potevi benissimo andare a riva con la canoa e avvertire qualcuno». Era così, non c'era verso di girare intorno al problema. Era quello che mi bruciava. La coscienza mi diceva: «Che t'ha fatto quella poveraccia di Miss Watson per non dire manco una parola quando hai visto coi tuoi occhi che il suo negro prendeva il largo? Che t'ha fatto quella poveraccia per trattarla a sto modo? Dopotutto ha cercato di impararti a leggere, ha cercato di impararti le buone maniere, ha cercato in tutti i modi di essere buona con te. Ecco cosa ha fatto». Ero così a terra e mi sentivo così un verme che mi auguravo di essere morto. Intanto che io parlavo tra me e me, Jim parlava a voce alta. Non appena arrivava in uno stato libero, diceva, la prima cosa che voleva fare era risparmiare il più possibile quattrini, così quando aveva abbastanza soldi poteva comprare sua moglie, che era di proprietà di una fattoria vicino a dove viveva Miss Watson. E poi insieme potevano lavorare per comprare i loro due figli, e se il padrone non voleva venderli, allora cercavano un abolizionista, così quello andava a rubarli. A sentire quella storia mi si gelava il sangue. Prima di allora Jim non osava parlare a quel modo. Visto che differenza da quando pensava di essere quasi libero? Proprio come diceva il proverbio, date una mano a un negro e quello vi prenderà il braccio. Ecco le conseguenze per non averci pensato, mi son detto. E adesso il negro, che praticamente avevo aiutato a scappare, saltava fuori a dire che voleva rubare i suoi figli, i figli di proprietà di un uomo che manco conoscevo, un uomo che non mi aveva fatto nessun male. Mi dispiaceva sentire Jim parlare a quel modo. Era caduto davvero in basso. La coscienza ha cominciato a rimordermi più che mai, finché sono sbottato e gli ho detto alla coscienza: «Molla la presa, non è ancora troppo tardi. Non appena vedo una luce, vado a riva e spiffero tutto». Mi sono sentito subito tranquillo e contento e leggero come una piuma. Le mie pene erano finite. Mi sono concentrato a cercare una luce, canticchiando tra me. Dopo un po' ne ho vista una e Jim ha gridato: «Siamo salvi, Huck, siamo salvi! Ecco finalmente Cairo, sono sicuro!» «Senti, Jim, prendo la canoa e vado a dare un'occhiata. Magari non è Cairo», faccio io. Lui è zompato in piedi e ha preparato la canoa, poi ha messo sul fondo il suo cappotto perché così stavo più comodo e mi ha dato la pagaia. E mentre mi allontanavo ha detto: «Tra poco urlerò dalla gioia e potrò dire tutto merito di Huck. Sono un uomo libero e non potevo esserlo se non era per Huck e solo grazie a Huck. Jim non vi dimenticherà mai, Huck. Voi siete il miglior amico che Jim ha mai avuto e siete l'unico amico che Jim ha adesso». Io mi stavo allontanando tutto sudato a colpi di pagaia per andare a denunciarlo. Ma quando ha detto quelle parole è stato come se di colpo mi mancavano le forze. Allora ho rallentato e non ero più sicuro se facevo bene o no. Quando sono stato alla cinquantina di metri, Jim fa: «Eccolo lì, il vecchio e onesto Huck, l'unico gentiluomo bianco che ha mantenuto la parola che ci ha dato a Jim». Beh, mi è venuto da star male, ma mi son detto che dovevo farlo, non si scappa. Proprio allora ecco che si avvicina una barca con sopra due uomini armati. Si fermano e mi fermo anch'io. Uno di loro fa: «Cos'è quello?» «Un pezzo di zattera», faccio io. «È tuo?» «Sì, signore». «Ci sono altri uomini a bordo?» «Solo uno, signore». «Sai, stanotte sono scappati 5 negri là dietro, sulla punta dell'Anza». «L'uomo a bordo è bianco o nero?» Non ho risposto prontamente. Ho cercato, ma le parole proprio non mi uscivano. Ho cercato, per un secondo o due, di raccogliere tutte le mie forze, ma mi è mancato il coraggio. Avevo il fegato d'un coniglio. Mi sono accorto che mi stava venendo la tremarella e così ci ho rinunciato e ho detto: «È bianco». Se ne sono andati e io sono salito sulla zattera con il morale sotto i tacchi perché sapevo di aver fatto male e capivo che non riuscivo a imparare a far bene. Se non cominci subito da piccolo non ci riesci più. Al momento giusto non c'è nessuno che ti dà una mano a mantenerti sulla retta via e così ti comporti sempre peggio. Poi ci ho pensato su un attimo e mi son detto: «Aspetta un po', immagina di aver fatto bene e di aver denunciato Jim. Ti sentiresti forse meglio di come ti senti ora?» No, mi son detto, starei male, starei esattamente come sto adesso. Beh, allora, mi son detto, a che ti serve imparare a far bene, quando a far bene si sta male e invece a far male non ci sono problemi e ci guadagni lo stesso? Era un bel rebus e non avevo la risposta. Così mi son detto che era meglio non pensarci più. D'ora in poi dovevo fare sempre solo come mi veniva meglio al momento. Ho letto Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain.